La prefettura di Torino, che gestisce buona parte delle presetti di accoglienza della provincia, 3.500 se non sbaglio, sono le persone che sono ospitate, i migranti che sono ospitati in progetti della prefettura, ha fatto un nuovo bando seguendo un po' le direttive, le circolari di Salvini e poi anche il suo decreto. Riduce drasticamente i servizi richiesti alle cooperative e quindi questo ha tutta una serie di conseguenze. Sostanzialmente Salvini si immaginava un nuovo tipo di accoglienza dove si dà da mangiare e da bere, un tetto alle persone che arrivano sul nostro territorio e fanno richiesta di asilo politico, mentre prima c'erano tutta una serie di servizi a nostro avviso essenziali come il sostegno psicologico per le persone, l'insegnamento di italiano anche all'interno delle cooperative, un rapporto tra educatori e operatori, diciamo, dell'accoglienza di vario tipo molto più basso, quindi magari all'incirca di un lavoratore ogni 10 persone richiedenti asilo. Adesso questo numero passa da 1 a 50, quindi è evidente che non si può neanche fare un accompagnamento banalmente di due persone che magari stanno male insieme su 50 e devono essere accompagnate dal medico di base o a rifare la tessera sanitaria piuttosto che in un ospedale, piuttosto che appunto da uno psicologo a scuola, alla ricerca di un corso professionale o tantomeno di un lavoro. Prima questa cosa poteva essere fatta laddove le cooperative lavoravano in un certo modo o laddove i lavoratori riuscivano a fare pressioni sulle cooperative affinché lavorassero in un certo modo. Adesso questa cosa qui non viene più fatta perché tutte queste figure non vengono più richieste, quindi ci sarà sicuramente un drastico peggioramento della qualità del lavoro all'interno del mondo dell'accoglienza, oltre al fatto che in centinaia nella provincia di Torino perderemo il posto di lavoro. Questo sostanzialmente è anche già successo in tante altre province d'Italia, dove le prefetture mettevano a bando appunto servizi per l'accoglienza di migranti e richiedenti asilo, e poi le cooperative in tantissimi casi nelle altre regioni disertavano i bandi, ovvero non partecipavano perché economicamente non ci stavano dentro, da quello che dicevano, o perché per esempio l'ARCI nazionale ha fatto una campagna perché politicamente diceva che quella cosa lì non andava bene e quindi loro non hanno partecipato a nessuna parte, hanno fatto pressioni sul ministro, tanto che sulla nuova ministra, tanto che pochi giorni fa è uscita poi anche una circolare che permette alle prefetture in maniera molto vaga di contrattare con le singole cooperative, non più sui famosi, quei famosi 35 euro che erano prima al giorno, che le cooperative prendevano ogni giorno per ogni migrante in accoglienza, che adesso vengono ridotti a 18, quindi della metà. La nuova circolare sembra che dia la possibilità alle prefetture di aumentare un po' quei 18 euro fino a 25, aumentando i servizi che si richiede. Quindi dice ok, allora magari sì, ti posso dare il sostegno psicologico, eccetera. Però il bando che è uscito attualmente, il bando di Torino prevede solo 18 euro e zero figure professionali, psicologi, educatori, insegnanti di italiano, eccetera.
Quindi farete un po' il punto della situazione e eventuali
Capiremo
iniziative di
che
interlocuzione.
mobilitazione, esatto, capiremo in che modo muoverci e collettivamente capire anche un po' qual è l'area che tira tra le colleghe e i colleghi dell'accoglienza, dato che appunto banalmente anche il loro posto di lavoro è seriamente in pericolo e il sistema d'accoglienza per persone che scappano da conflitti, da guerre civili o da altre situazioni di difficoltà, a nostro avviso non può essere questo.
Guarda, approfitto direi per toccare un po' il tema più in generale, perché anche qua in radio spesso è stato oggetto di discussione, no? Nel senso che soprattutto negli anni passati si è spesso denunciato appunto il business dell'accoglienza, le cooperative che lucrano, mafia capitale e così via. Poi è arrivato Salvini, in sostanza, e diciamo, anche facendo leva su questi argomenti, sì, è stato distrutto, hanno buttato il bambino con l'acqua sporca, diciamo, dal mio punto di vista, cioè distrutto tutto un sistema, modello Riace smantellato, se vogliamo una cosa simbolica, insomma, il Via Corelli a Milano da centro appunto di accoglienza che è stato per 6-7 anni, adesso ritorna a essere CPR. E quindi, cioè, è una cosa, come dire, un po' complessa, no? Perché da un lato c'è la critica legittima, secondo me, di chi dice ma col sistema dell'accoglienza anche i migranti vengono un po', come dire, tra virgolette ammansiti, no? Li tratti come dei bambini che hanno bisogno, eccetera, invece di che lottino e rivendicare i loro diritti, la libertà di circolazione. Però dall'altra parte, chi scappa dalla guerra, dalla miseria, eccetera, magari dei percorsi di inclusione possono anche rafforzare la sua condizione, ecco. E quindi volevo chiederti cosa ne pensi e anche che tipo di esperienza, se ne hai avute, ne avete avute, visto che te e altri compagni che lavorano nell'accoglienza poi siete anche nelle manifestazioni contro il CPR, per dire, no? Quindi c'è un po' si può fare entrambe le cose, punto di domanda.
Sì, sono assolutamente d'accordo sostanzialmente, cioè il lottare per un altro tipo d'accoglienza, che io parlo a titolo personale, non parlo a titolo collettivo, il lottare per un altro tipo d'accoglienza non esclude il fatto che laddove esistano si denunciano delle situazioni di quelle che hai detto tu, da mafia capitale alle cooperative che fanno i soldi sui migranti e non fanno quello che devono. Banalmente, nella mia cooperativa 3 anni fa siamo stati i primi, credo forse in Italia, io lavoro per vecchia Terra del Fuoco, Babel, a fare uno sciopero contro i padroni della nostra azienda, perché avevamo dei salari da fame, perché i servizi che davamo alle persone che avevamo in accoglienza per noi lavoratori e per noi lavoratrici non erano assolutamente sufficienti. Quindi noi la lotta non ci siamo fermati a farla solo contro la prefettura, come adesso stiamo cercando di farlo, oppure, ma l'abbiamo fatta anche contro i padroni della nostra azienda, abbiamo cercato anche di ampliarla in altre cooperative, poi organizzandoci con la CUB, avendo anche iscritte militanti anche all'interno di altre cooperative. Però quello che voglio chiedere io alle persone che portano avanti queste critiche, che in parte posso condividere, ovvero dove si fa un lavoro di merda e i lavoratori e le lavoratrici non fanno un cazzo, questa cosa è da condannare e fa schifo. Però nel momento in cui tu hai dei lavoratori e delle lavoratrici che lottano anche contro i loro padroni, delle cooperative, e che lottano per dare un servizio di qualità alle persone che sono in accoglienza, per me questo non è condannabile. Anzi, all'interno della provincia di Torino c'è l'idea dei grandi centri, in realtà su 3.400 persone ospitate nei progetti, 2.500, compresi tutti quelli con tutte le persone 200 con cui lavoriamo all'interno della nostra cooperativa, sono ospiti di appartamenti, quindi l'autonomia è assolutamente totale, non si deve pensare al grande centro. Noi abbiamo degli appartamenti che affittiamo in giro in provincia di Torino, i ragazzi hanno la completa autonomia da qualsiasi punto di vista, voglio dire, possono cucinare quello che vogliono, entrare e uscire quando vogliono, auto-organizzarsi all'interno della casa, e poi vengono accompagnati su tutta una serie di servizi. Io mi chiedo cosa dovremmo fare noi nel momento in cui arrivavano 200.000 persone più o meno l'anno, 150.000, 170.000, una parte di questi proveniva da contesti di guerra, di conflitto, un ivoriano che scappa dalla guerra civile, un afgano, un eritreo, un etiope o altre persone che vengono da contesti complessi di violenza generalizzata o di persecuzione. Nel momento in cui arrivano in una realtà come quella italiana o come quella occidentale, in cui non parlano assolutamente la nostra lingua, non conoscono la nostra l'organizzazione della nostra società, non riescono a comunicare con noi, è giusto o non è giusto aiutarli in un progetto di entrata all'interno, di comprensione della nostra società, della nostra lingua, banalmente, perché non riescono neanche ad andare a fare una visita medica, una persona non riesce ad essere accompagnata a uno sportello psicologico se ha subito violenze, un'altra persona non può andare dal medico per capire se sta bene, se sta male, un'altra non riesce a fare un percorso di integrazione lavorativa, un corso professionale, e noi di casi di persone che hanno fatto dei bei percorsi, che venivano da contesti difficili.
Ne potresti
raccontare. Persone analfabete che hanno imparato qua a scrivere, a leggere, e quindi anche una possibilità poi di ritrovarteli, a fare un volantino con loro, a scriverlo, a fare delle lotte insieme a loro, è possibile.
Sì.
A fare delle lotte sui loro posti di lavoro. Noi anche come lavoratori abbiamo poi messo su dell'accoglienza, abbiamo messo su uno sportello migranti in Cub, e poi c'è stata tutta la vicenda che è uscita su tutti i giornali, banalmente, ad esempio, di questi 30-40 lavoratori richiedenti asilo che lavoravano in questa azienda di Pennarelli e che poi hanno denunciato la questione, adesso si stanno mobilitando come loro molti altri, voglio dire.
Sì.
Possono poi diventare, anche nel momento in cui c'è il tempo e la voglia da parte dei lavoratori dell'accoglienza, le persone che sono ospiti nei nostri progetti di accoglienza, diventare anche dei e delle compagne di rotta.
Ok. Guarda, lascio la tua risposta, appunto, poi la pubblicheremo anche l'intervista, magari sarà uno stimolo per un'ulteriore discussione, e intanto vediamo come va la riunione di dopodomani e poi magari ci aggiorniamo anche con le novità eventuali politiche più generali, eventuale ritorno dei permessi umanitari, provvedimenti del governo, eccetera, che anche
un'altra lotta che dovremmo fare, forse proprio quella che in passato si faceva, ovvero documenti per tutte e per tutti.
Certo.
Al di là dell'umanitario, documenti per tutte e per tutti.
Sì, sì.